minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori,
volontariato,
tossicodipendenti, minori,
anziani, senza
carcerati.
Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. I temi di oggi sono la manifestazione della Zalea della Ricerca promossa dall'AIRC, la festa degli aquiloni in occasione delle giornate nazionali dedicate alla donazione e trapianto di organi e tessuti. Poi parleremo degli aspetti psicologici del terremoto in Abruzzo ed infine il concerto Jazz Aid, il cui ricavato andrà ad un comune dell'Aquila distrutto dal sisma che ha colpito questa città. Ma prima ascoltiamo un paio di piccole con le buone notizie. Al servizio del cittadino, secondo uno studio del patronato INAC-CIA sui comportamenti degli italiani rispetto agli adempimenti burocratico-amministrativi, passiamo in media 190 ore all'anno tra attese davanti ad un ufficio pubblico e pellegrinaggi da uno sportello all'altro. Per aiutare i cittadini a non perdere tempo e pazienza, sabato 9 maggio l'INAC, Istituto Nazionale Assistenza ai Cittadini, sarà presente in tutte le province italiane con gazebo informativi su pensioni, sicurezza sul lavoro e altro. Il Colorado abolisce la pena di morte. La notizia è stata riportata da USA Today, secondo cui il governo starebbe studiando un piano per abolire la pena di morte e dirottare le risorse economiche che ne deriverebbero, circa $1 milioni all'anno, verso nuove indagini su 1.400 crimini rimasti irrisolti. Negli ultimi 40 anni in Colorado è stata eseguita solo una pena capitale nel 1997. Il resto sono spese legali, appelli, giudici e tribunali. Domenica prossima, 10 maggio, in occasione della festa della mamma, torna la manifestazione La Zalea della Ricerca promossa dall'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Si tratta di una raccolta fondi che verranno destinati alla ricerca nel campo dei tumori femminili. Ne parliamo con il direttore generale dell'AIRC, Niccolò Contucci. Contucci, benvenuto.
Buongiorno.
Iniziamo, Contucci, ascoltando lo spot che AIRC ha realizzato per questa occasione che verrà trasmesso fino a domenica prossima.
Sì.
Dai, aiutami a sollevare questa zalea che la portiamo alla mamma.
Uff, ma perché l'hanno fatta così grande?
È grande perché è la zalea di AIRC. E papi mi ha detto che è anche magica perché ci rende tutti più forti.
Ma quelli non erano gli spinaci?
Il 10 maggio è la festa della mamma. Scegli anche tu la Zalea di AIRC, l'unico regalo che ci rende tutti più forti contro il cancro. I nostri volontari ti aspettano in piazza. Per sapere dove clicca AIRC.it o chiama l'840-001-001.
Contucci, quest'anno ricorre anche un anniversario importante per AIRC.
Sì, perché sono 25 anni che ringraziamo gli italiani di starci vicini con questa manifestazione della Zalea della Ricerca che ha dato così tanta forza a molte migliaia di ricercatori italiani impegnati con i risultati che ci hanno offerto soprattutto e quindi anche vittoriosi su alcune battaglie, ma che hanno anche dato un senso alla nostra missione dal punto di vista informativo, perché in ogni appuntamento di piazza noi consegniamo ai soci che vengono a rinnovare la loro quota associativa e che prendono questa zalea, una copia del nostro giornale fondamentale che informa. E quest'anno, l'edizione di quest'anno, sarà integralmente dedicata a tutte le regole della prevenzione per i tumori femminili, rappresentate queste regole fascia d'età per età, per cui quello che devono fare le donne tra i 20 e i 30 anni, tra i 30 e i 40 e così via, proprio per cercare di dare anche un contributo informativo profondo, chiaro, sintetico e che abbiamo imparato la cosa che il pubblico aspetta di più, perché i risultati della ricerca sono scritti nel nostro sito, sono scritti nel nostro bilancio di missione, ma quello che si può fare sempre, ogni giorno, è tutelare la nostra salute con un atteggiamento di prevenzione, di attenzione alla prevenzione.
Ecco, ricordiamolo, la prevenzione e le terapie mirate, con la prevenzione e le terapie mirate la percentuale delle guarigioni da tumore al seno arriva oltre l'80% oggi.
Glielo confermo.
L'importanza di queste manifestazioni che promuovono la cultura della prevenzione.
La cultura della prevenzione, le assicuro che è tutto meno che uno slogan, perché si sostanzia in regole precise sulla nostra alimentazione quotidiana, molto facili da rispettare, e sul comportamento nella nostra vita quotidiana. Ecco, quello che si deve fare per non avere problemi, che non sono soltanto quelli di tipo oncologico, non è solo il cancro, ma sono anche problemi rispetto ad altre patologie. Quindi con questi comportamenti che noi indichiamo non ci si tutela solo dalla insorgenza di cancro, ma anche di altre malattie. Naturalmente tutto il denaro che noi raccogliamo è investito per curare chi invece un cancro ce l'ha e per trovare delle soluzioni a terapie che ancora non ci sono. Quindi il grande lavoro di questi 40 anni di vita della nostra associazione in Italia è stato quello, primo, di creare una cultura intorno a questa patologia che non poteva nemmeno essere nominata. Gli istituti tumori erano dei lazzaretti, non erano degli ospedali in cui si aspettava di curare una persona, erano considerati dei luoghi dove si andava a morire. Oggi non è più così. Secondo, avere spinto in avanti la diagnosi precoce del tumore, quindi riuscire ad intervenire quando il tumore, pur essendoci, è ancora piccolo, non diffuso. Oggi la tecnologia che è stata messa a punto con la ricerca che abbiamo finanziato consente di fare questo. Terzo, uscire dalla cultura della chirurgia sul tumore come unico strumento di aggressione del tumore e poi in una seconda fase la radioterapia, quella iniziale che era piuttosto invasiva, ed entrare invece in un momento nel quale con radioterapie molto più chirurgiche, più mirate, più puntuali e le nuove terapie che sono allo studio, che non sono ancora applicabili sull'uomo, che servono proprio a entrare nel tumore e farlo morire senza danneggiare tutto quello che c'è intorno. Quindi le nuove frontiere sono queste, sono quelle che mirano a attaccare il tumore che in ciascun uomo, in ciascuna donna è diverso e quindi non può essere trattato come se fosse un virus che è uguale per tutti. E con questo vincere la battaglia. A questo servono i soldi che gli italiani ci daranno domenica.
Grazie per questa spiegazione, Contucci. Per contribuire, quindi, cosa possiamo fare domenica prossima?
Guardi, si può contribuire nella maniera più facile. Noi saremo nelle piazze italiane, in 3.000 piazze, quindi è molto facile vederci. Saremo spesso davanti alle chiese, quindi se uscendo con i nostri bambini vogliamo insegnargli qualcosa di importante, regaliamo questa azalea alla mamma, portiamola a casa alla nonna se non è con noi e ricordiamo ai nostri bambini che noi non stiamo solo facendo un regalo alla mamma, ma stiamo dando speranza a tanti pazienti che aspettano risposte dalla ricerca scientifica sul cancro.
Per informazioni, anche per sapere in quali piazze della nostra città possiamo trovare le postazioni, si può visitare il vostro sito?
Infatti, nel sito www.airc.it c'è una cartina che ci consente di cliccare sulla nostra regione e poi di andare a cercare il nostro paese e vedere se nel nostro paese ci sarà in piazza un tavolo che distribuisce le azalee della ricerca. In alternativa potremo vedere qual è la piazza più vicina a noi e quindi tutti vedranno che facendo veramente pochi passi si potrà essere generosi con AIRC.
Con il contributo di?
14 euro.
Che noi credo chiederemo... sia lo stesso contributo dell'anno scorso?
Beh, lo è da molti anni. Sì, noi abbiamo evidentemente voluto rispettare anche questo momento di difficoltà per tutto il sistema economico, non solo nel nostro paese, senza dimenticare noi e senza voler farlo dimenticare ai nostri soci che nel frattempo la ricerca ogni giorno deve camminare. Ogni mattina entrano nei laboratori italiani alcune migliaia di ricercatori che lavorano con i nostri soldi. Una parte glieli dà lo Stato e una parte glieli diamo noi. Senza quei soldi quei ricercatori si fermano, quindi, come dire, non è un'emergenza meno grave di quelle di cui abbiamo lungamente parlato in questi mesi e che ci hanno sconvolto le coscienze. Anche questa è un'emergenza della quale non dobbiamo perdere il segno.
Grazie a Nicolò Contucci, direttore generale dell'AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Contucci, grazie per essere
grazie
stato con noi.
Grazie a voi dell'attenzione. Buona
in bocca
giornata.
Al lupo. In occasione delle giornate nazionali donazione e trapianto di organi e tessuti, sabato 9 e domenica 10 avrà luogo un'iniziativa del Centro Regionale Trapianti del Lazio con le associazioni di volontariato. Il titolo è Un dono per la vita, un pensiero che vola alto. Si tratta della festa degli aquiloni che il prossimo weekend coloreranno il cielo di Castel Porziano. Ce ne parla Emanuela Mazza, presidente dell'Associazione Amici del Trapianto di Fegato e organizzatrice dell'evento. Emanuela, benvenuta.
Salve a tutti, buongiorno.
Possiamo subito dire che non è una raccolta fondi, ma un weekend volto alla sensibilizzazione, alla promozione.
Esattamente, non c'è raccolta fondi, l'ingresso è gratuito, il laboratorio per i bambini per imparare a costruire aquiloni è anche quello gratuito.
Come si svolge la manifestazione?
La manifestazione si svolge semplicemente che saranno due giornate intere, dalla mattina alle 10 alla sera alle 20, in cui i maestri aquilonisti che verranno da tutta Italia faranno volare dei grandi aquiloni e insegneranno ai bambini a costruire gli aquiloni e a farli volare. E contemporaneamente verrà allestito uno stand dove le associazioni del tavolo del Centro Regionale Trapianti del Lazio distribuiranno il materiale di sensibilizzazione e informazione sulla donazione degli organi messo a disposizione dal Ministero della Salute, dal Centro Nazionale Trapianti e il materiale del Centro Regionale Trapianti del Lazio stesso.
Da dove vengono gli aquilonisti che parteciperanno?
Veramente da varie parti d'Italia, so che vengono dalla Liguria, da Milano, alcuni da Roma e dintorni, dalle Marche, dall'Umbria, dalla Toscana, poi precisamente tutti non lo so, però veramente da varie parti, perché si sono incontrati la settimana scorsa al Festival di Cervia e da lì alcuni si sposteranno qui a Roma.
Le donazioni stanno aumentando, sta entrando questo tipo di cultura nel pensiero della gente?
Diciamo che più se ne parla, più un pochino la gente entra in questo discorso, perché molte volte c'è tanta mancanza di informazione. Devo dire che quello che noi stiamo cercando di fare è anche superare lo scoglio delle opposizioni, proprio perché molte persone non sanno, e quindi informare, sensibilizzare significa anche diminuire la percentuale di opposizioni.
Dunque, sabato e domenica prossimi, appuntamento con la festa degli aquiloni a Castel Porziano. Dove esattamente, Emanuela?
Al cancello 1 sulla via Litoranea.
Da che ora a che ora sarà possibile far volare gli aquiloni?
Diciamo che la manifestazione sarà aperta dalle ore 10 alle ore 20. In realtà i momenti migliori per far volare gli aquiloni li stabilirà il vento.
Grazie ad Emanuela Mazza, presidente dell'Associazione Amici del Trapianto di Fegato e organizzatrice della Festa degli Aquiloni. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Dopo il sisma all'Aquila del 6 aprile proseguono i rilievi tecnici per stabilire l'agibilità degli edifici. Nei campi accoglienza intanto sono al lavoro medici e psicologi che ribadiscono la necessità di prevenire logiche di assistenzialismo. Massimiliano Menichetti ha parlato con il professor Antonio Picano, in questi giorni presente sulle zone del terremoto. Il professor Picano è psichiatra, dirigente medico presso l'ospedale San Camillo Forlanini di Roma e presidente di Strade, studio e trattamento della depressione.
Allora,
noi ci siamo posti il problema di realizzare una gestione non assistenziale delle situazioni derivanti dal terremoto, perché per favorire la ripresa dell'iniziativa personale, dell'autonomia delle persone, che possa in qualche maniera garantire la vitalità e la prevenzione dalla depressione, che è il rischio più grande in questo momento.
In pratica gli aiuti materiali servono, ma le persone devono poterli gestire anche da soli.
Parliamo di un progetto di ricostruzione, di realizzazione attraverso un'iniziativa che sviluppi e che utilizzi le risorse della gente che sta qui, che in qualche maniera venga aiutata a definire il suo proprio progetto di vita e che venga finanziato in maniera adeguata e che possa godere di una struttura di tutoraggio. Noi consideriamo il tutoraggio una parte molto importante, vale a dire aiutare queste persone nelle aree in cui sono carenti e che sono fondamentalmente tre: l'area della salute, della cura della salute, perché l'area della cura della persona, della salute, tende a decadere rapidamente in situazioni di passività e di abbandono e di attesa. L'area della organizzazione, perché quando ci si trova in una situazione in cui tutto viene perso, vengono persi i valori e i riferimenti della persona, l'organizzazione proprio della vita quotidiana diventa assolutamente frammentaria e incoerente. E l'altra area importante è l'area della comunicazione, perché le persone che si trovano in difficoltà non sanno rappresentare il loro problema, hanno bisogno di grandi stimoli per poter essere rimessi in attività, e noi pensiamo che la realizzazione di una struttura congiunta in cui ci sia una cooperativa che unisca tutte le risorse delle persone, aiutata da una struttura di tutoraggio in queste tre aree che ho citato, possa essere veramente lo strumento per favorire una rinascita delle persone, anche in linea con il concetto del principio di sussidiarietà, che è fondamentale, per cui se la persona può fare una cosa da sola è giusto che lo Stato si metta un poco da parte.
Ecco, in sostanza voi ribadite: è necessario aiutare, ma non impedendo alla persona di costruire il proprio futuro, in sostanza.
Oggi nei campi si verifica che ogni bisogno viene soddisfatto passivamente, la persona si alza e c'è la colazione pronta, il pranzo pronto, non c'è il denaro perché viene distribuito gratuitamente il sapone, il dentifricio, gli spazzolini, non c'è assolutamente niente da fare, tanto è vero che per esempio le persone non mettono la sveglia, vivono in questa situazione di attesa che qualcosa si verifichi. Noi per esempio abbiamo già promosso una prima cosa in alcuni campi in cui siamo stati, per esempio la realizzazione di lezioni di educazione fisica, di ginnastica quotidiane, per organizzare da persone competenti, per ridare comunque un'attività e una di cura fisica della persona, che è un primo piccolo passo verso la creazione di un nuovo sistema.
Dottore Picano, in agguato c'è la depressione?
Questo è il problema grande. I dati scientifici sui terremoti che sono stati studiati dicono che il 40% delle persone sviluppa un disturbo post-traumatico da stress, che sarebbe legato all'angoscia di rivivere la situazione stressante, e questo disturbo si cronicizza mediamente nel 50% delle persone, quindi il 20% a 3 anni ancora presenta sintomi. Ma in realtà il vero problema è la depressione. I dati dicono che da fra il 50 e il 66% delle persone esposte a un trauma di questo genere sviluppano depressione. Sviluppare depressione significa che la loro salute viene compromessa, che la loro iniziativa personale viene bloccata, il loro cervello funziona male e devono ricevere un trattamento adeguato il più rapido possibile, prima che si instaurino dei danni permanenti e che possono compromettere tutta la vita. Esiste un altro grosso rischio di cui bisogna assolutamente far menzione, che è il tentativo di suicidio, il suicidio. La prevenzione del suicidio in queste situazioni è un elemento prioritario. Allora, noi sappiamo che la depressione non si può sviluppare laddove c'è una condizione di attività, di vita attiva e produttiva, e dove c'è una vita di relazione ben sviluppata. Quindi, partendo da questo presupposto, abbiamo definito come nostro impegno prioritario. Io sono presidente di un'associazione che si chiama Strade, studio e trattamento della depressione, appunto. L'obiettivo prioritario per curare la depressione è di ridare produttività e vita sociale alle persone esposte a questo trauma.
Per quanto riguarda i costi, in realtà si dice che bisogna spendere, progetti come questo che tendono a rilanciare l'attività delle persone costano molto. In realtà costa molto di più affrontare e risolvere poi una persona che cade in depressione.
ci sono degli studi molto interessanti che hanno messo in evidenza come il costo per la società di una persona depressa non trattata si aggiri sui 5.000 euro l'anno. Questo significa che se il numero di pazienti depressi è più o meno diciamo di 4 milioni in Italia, quello significa 20 miliardi di euro di costo globale per lo Stato, quindi costi elevatissimi. Noi possiamo dire che investendo una piccola porzione di questo denaro, noi consideriamo che il costo pro capite di intervento sia intorno a 500 euro per un progetto, per ogni anno per un progetto che dovrebbe svolgersi almeno per 3 anni, noi possiamo garantire un grandissimo risparmio alla struttura statale e valorizzare invece in maniera straordinaria le risorse della persona, che poi con la sua produttività contribuirebbe ancora di più a diminuire o a ridurre o addirittura ad annullare il costo di investimento.
Dottor Picano, possiamo dire che è sicuramente molto importante ricostruire le case, ma è altrettanto importante non abbandonare, coinvolgere le persone in questa ricostruzione di attività?
Io ho usato una metafora, ho detto: è vero, sono cadute le vostre case, le vostre pietre, le pietre che le formavano si sono disgregate. Spero anche che si sia disgregato il pregiudizio nei confronti dell'attività collaborativa, che ha caratterizzato molto la cultura italiana, soprattutto di alcune zone più diciamo tradizionaliste. Io spero che questo sia il momento per creare una nuova cultura di partecipazione e di attivazione. È vero che si costruisce sulle rovine, però questo può essere un momento di cambiamento molto importante, una sfida che va raccolta, e non è assolutamente accettabile che ci siano delle posizioni di potere che vogliano imporre dall'alto quello che è giusto per la popolazione, con un modello che noi sappiamo essere ormai del tutto tramontato dal punto di vista storico.
Era il professor Antonio Picano, psichiatra, dirigente medico presso l'ospedale San Camillo Forlanini di Roma e presidente di Strade, studio e trattamento della depressione, su alcuni aspetti psicologici da prendere in considerazione per sostenere le persone colpite dal terremoto in Abruzzo. Intervista di Massimiliano Menichetti. Martedì prossimo 12 maggio alle ore 20 presso l'Auditorium Parco della Musica avrà luogo un grande concerto jazz il cui ricavato contribuirà alla ricostruzione del paese di Tempera, comune dell'Aquila colpito dal recente terremoto. Vediamo di cosa si tratta con Paola Pinchera, organizzatrice dell'evento. Paola, benvenuta.
Buongiorno e grazie.
Dunque, musica e solidarietà, un connubio che sappiamo vincente. Com'è nata l'idea di organizzare questo concerto?
Ma io mi occupo di musica da tanti anni, soprattutto nel mondo del jazz, e ho sentito l'esigenza, siamo rimasti tutti colpiti da questo terremoto, dai morti, dei giovani e tutto quanto, ed insieme a degli artisti con cui io collaboro sempre, e c'è nata l'idea di fare qualcosa di importante per appunto raccogliere fondi, soldi, perché sappiamo che lo Stato non può arrivare a ricostruire tutto. E quindi abbiamo adottato questo, ho chiesto aiuto alle mie compagne di lavoro, Daniela Morgia e Giovanna Mascetti, e anche loro lavorano nel mondo del jazz, e praticamente abbiamo chiesto a tutti i musicisti con cui collaboriamo, lavoriamo, siamo amici, di poter fare qualcosa per questo evento. Tutti si sono dimostrati molto disponibili.
Quindi c'è stata una grande risposta?
Devo dire di sì. Anzi, purtroppo stiamo ricevendo tantissime telefonate di altri musicisti che vorrebbero partecipare, ma purtroppo il tempo è quello. L'auditorium a un certo punto deve chiudere e quindi non possiamo andare oltre un certo orario.
Quanti abitanti ha Tempera?
È un borgo di 1200 abitanti che è alle pendici del Gran Sasso e praticamente è stato uno dei comuni più colpiti insieme a Onna, a Paganica, all'Aquila stessa. Ha avuto il borgo praticamente distrutto e soprattutto 9 morti. Appunto, ho pensato che forse era più interessante essere presenti con una cosa specifica, anche se i soldi servono anche alla Croce Rossa, alla Protezione Civile, per carità, però noi volevamo dare un segno tangibile e riconoscibile da parte nostra.
Quanto costa il biglietto per il concerto?
15 euro.
L'incasso sarà devoluto interamente o in parte?
No, interamente, perché devo dire, allora, l'auditorium ha subito raccolto la nostra richiesta, quindi ci dà tutto gratuitamente. Stiamo tentando di avere uno sconto ulteriore anche per il pagamento della SIAE, in modo che possiamo dare più soldi possibili, anzi speriamo l'intero incasso in toto, al comitato promotore.
Perché la scelta proprio di Tempera?
La scelta di Tempera è legata a delle persone che io conosco in Abruzzo che hanno avuto gravi disagi, che abitano appunto a Tempera, a Paganica, e quindi loro stessi mi hanno chiesto se potevamo fare qualcosa per loro, e loro regolarmente si sono costituiti come comitato promotore. E le ripeto, per me era importante, e per tutte noi, dare un segno tangibile e riconoscibile per questo evento. Oltretutto è un borgo molto bello del comune dell'Aquila, che risale all'antichità, aveva il mulino antico, industria rurale, la rameria, il lanificio, il pastificio, che sono stati praticamente completamente distrutti, e quindi vorremmo fare qualcosa per la ricostruzione di questa memoria culturale per tutti.
Possiamo dare quindi appuntamento a martedì 12 maggio alle ore 20 alla Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica per Jazz Aid, la maratona jazz per la raccolta fondi destinati alla ricostruzione di Tempera, paese abruzzese colpito dal recente terremoto. Per informazioni possiamo dare un numero, Pinchera?
Sì, allora lo 06 80 24 12 81.
Ripetiamo: 06 80 24 12 81. Grazie a Paola Pinchera, organizzatrice dell'evento Jazz Aid. Paola, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, e divulghiamo il più possibile questa serata. Grazie.
E si conclude qui, infatti, lo spazio dedicato al sociale e all'ambiente. Appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.